In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto queste cose nascoste ai sapienti e agli intelligenti, e li hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo vuole rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Alleluia.
La sua testimonianza. Francesco d'Assisi, comunemente conosciuto anche come il poverello di Assisi, ma non era poverello perché è nato da una famiglia povera, anzi era un povero di spirito, perché lui era nato da una famiglia ricca e ha rinunciato a tutto, ha lasciato tutto. Quando suo padre gli disse che non doveva dare niente ai poveri perché quello che lui dava non era suo ma era di suo padre, lui disse a suo padre: hai ragione, e gli ha dato anche i vestiti che aveva addosso ed è rimasto nudo. Quindi un santo insieme agli altri santi ci testimonia una cosa: quando bisogna seguire Gesù non ci sono vie di mezzo e non ci sono compromessi. San Francesco ha messo Dio al primo posto nella sua vita e l'ho amato di sopra di ogni cosa, e non era ingrato ai suoi genitori che gli avevano dato tutto, ma la via della ricchezza, del lusso, gli era scomoda, non faceva per lui nel momento in cui ha incontrato Gesù nella luce del Vangelo, nella luce del Vangelo. Quali sono state le parti del Vangelo che hanno colpito particolarmente San Francesco e che San Francesco ha incarnato? Le beatitudini. Possiamo chiamare San Francesco l'uomo delle beatitudini. Lui ha vissuto le beatitudini. Beatitudini, il discorso della montagna di Gesù. Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. La povertà di San Francesco non era tanto una povertà solo ed esclusivamente esteriore, esprimeva il disprezzo per il mondo e per le cose del mondo, ma era il riflesso di una povertà interiore. cioè di un distaccamento da tutte quelle cose che fanno sentire l'uomo sicuro e certo per aggrapparsi a quello che è la vera certezza dell'uomo, che cosa? Cristo e le cose del cielo, cose eterne. San Francesco ha messo in pratica questo e ci lascia questa testimonianza. Quindi non è semplicemente il giullare di Dio, è vero, era molto gioioso. Insieme anche ai suoi primi compagni girava per le strade e cantando, gioendo, esultando, annunciava il Vangelo e dava testimonianza. Magari qualche vescovo oggi gli direbbe: non puoi andare in giro a predicare il Vangelo perché non sei autorizzato, no? Ma San Francesco lo faceva, perché gli avranno anche detto all'epoca, gli hanno detto che era pazzo, suo padre lo chiudeva nella gabbia dove teneva gli animali, insomma, quindi anche lui ha passato le sue, no? Quindi San Francesco incontra Gesù e non può trattenersi da non testimoniarlo. A un certo punto si accende un fuoco in lui, prima deve testimoniare quello che lui ha vissuto nel suo cuore e nel proprio fondo della sua anima. E poi la sua testimonianza si trasforma in un canto, il cantico delle creature. Il cantico che comincia a vivere questa esperienza di Dio vedendo l'amore di Dio manifestarsi in tutte le sue creature. E questo che è il culmine dell'esperienza di Francesco, che poi lo porterà anche a conformarsi a Cristo anche fisicamente. Perché a un certo punto Francesco d'Assisi sulla Verna, sul Monte della Verna, riceve i segni della passione di Gesù. È il primo, poi fondamentalmente, della lista degli stigmatizzati. Abbiamo letto la lettera di Paolo ai Galati e sembra che anche San Paolo parli di questo. Dice a un certo punto: d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, difatti io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Quindi non parla di qualcosa di astratto e di spirituale, parla del suo corpo sul quale c'è qualche cosa che è divisibile. Qualcosa di visibile. Infatti la parola stigmate, in riferimento a quelle ferite che i mistici, alcuni mistici hanno sul loro corpo, si rifà proprio a questo passo di San Paolo apostolo ai Galati, questa lettera di San Paolo apostolo ai Galati. Quindi San Francesco è il primo della lista, non essendo chiaro se Paolo, San Paolo le avesse veramente o no. Come si è scritto, sì, però insomma nessuno ha mai avuto potuto provare questo, ma basterebbe la testimonianza, però siccome non l'ha mai fatto nessuno, io non voglio sentirmi più di altri, quindi mi limito a dire che c'è un qualche cosa che lo lascia intendere, e anche molto chiaramente. Però, voglio dire, San Paolo, se non ha avuto le stigmate nel senso di aver avuto comunque il martirio, quindi voglio dire, ha avuto quella, ha testimoniato anche lui Cristo con il sangue. Quindi c'è San Francesco che si eleva così tanto spiritualmente fino al punto di non solo testimoniare Cristo, ma di vedere l'amore di Dio nelle creature, fino a poi ad arrivare a conformarsi a Cristo, anche somigliandogli fisicamente attraverso i segni della passione che il Signore stesso imprimerà nel suo corpo sul Monte della Verna. San Francesco d'Assisi, quando ha iniziato, diciamo, a rispondere alla sua chiamata, tra l'altro non dimentichiamoci mai di Chiara, che comunque è stata comunque costantemente accanto a lui, da subito ha capito quello che altri non avevano capito, e non solo aveva capito, voleva anche seguire subito Francesco. Poi anche lì ci hanno ricamato sopra di tutto, no? Di amori platonici, di amori non platonici. I santi sicuramente amano e sanno amare meglio di noi, quindi sicuramente Francesco e Chiara si amavano, ma non secondo quelle che sarebbero le allusioni di alcuni. Sicuramente un amore puro, un amore vero, che va al di là di quelle che sono gli amori umani. Lì è un amore spirituale, quindi era molto più grande di un amore terreno. E questo, speriamo che quest'amore ci sia anche tra i coniugi, no? Quello che c'era tra Francesco e Chiara, perché è un amore che va oltre quegli amori passeggeri, che poi si giustificano quando vanno scemando, dicendo: ah, ma all'inizio c'è la passione, poi l'amore si trasforma in bene, poi in amicizia, tutte quelle stupidate lì, è meglio non sentirle. No, perché l'amore rimane amore, anzi, cresce sempre di più, non si trasforma in un'altra cosa. L'amore è amore, se si trasforma in qualcos'altro vuol dire che non era amore, non era amore da principio, erano solo infatuazioni umane che lasciavano il tempo che si trovava, che trovavano, ma d'altronde dall'uomo che non è con Dio non può esserci amore, perché l'amore è dono di Dio, è esperienza di Dio, l'uomo che non è Dio e non è esperienza di Dio non può amare, questo è assodato. Quindi San Francesco, quando inizia a rispondere alla sua chiamata, il Signore gli parla, e gli parla nella chiesa di San, nella chiesetta di San Damiano. Se qualcuno è andato ad Assisi, io purtroppo non ci sono mai stato, non conosco bene San Francesco, conosco bene, lo conosco abbastanza, perché poi i santi non si conoscono mai sufficientemente. San Francesco nella chiesetta, che era una chiesetta dioccata ai padri di Francesco, entra in questa chiesa e trova il famoso crocifisso, un dipinto antico, un'icona del crocifisso, e il Signore gli parla e gli dice: Francesco, va e ripara la mia casa che, come vedi, va in rovina. Francesco pensava che il Signore si riferisse alla chiesetta dove si trovava lui, allora ha incominciato a prendere tutte le cose che servivano per mettere a posto questa chiesetta. In realtà il Signore si riferiva proprio alla chiesa, si riferiva proprio alla chiesa: va e ripara la mia casa che, come vedi, va in rovina. E Francesco si è adoperato in questo, Consideriamo che i profeti, perché i santi sono anche profeti, sono sempre scomodi. Perché? Perché vanno controcorrente. Perché poi cosa fanno i santi? Non rispettano i canoni. Non si attengono a dei copioni. Tutt'altro. Quindi in loro si manifesta questo spirito profetico di analizzare le cose, di vedere le cose. Spesso non sono compresi i santi, i profeti, perché sono anche scomodi, no? Non è vero che non li capiscono, a volte non li capiscono perché non li vogliono capire, ma sono scomodi, no? Perché tu arrivi in una chiesa dove sono tutti in pompa magna, tutti nel lusso, e lui si presenta con un sacco che è diventato il suo vestito. No, è uno così che comunque testimonia il Vangelo in un certo modo, anche concretamente, ti fa paura, dice: ma questo cosa fa? Non è che San Francesco andava a dire a chi era in pompa magna non devi essere in pompa magna, ma lo metteva in discussione con la sua testimonianza, con la sua vita. Non andava a dire: tu ti vesti così, non ti dovresti vestire così, perché tu dovresti essere di esempio, dovresti somigliare di più a Cristo povero. No, lui non lo diceva con le parole, ma lo testimoniava con la sua vita. Sapevano tutti che era figlio di una famiglia di genitori benestanti, che poi veniva da una famiglia benestante. Quindi si trovano davanti uno benestante che aveva conosciuto il Vangelo. La cosa più facile qual era? Dire: è un pazzo, non andiamo a diretta, ha perso la testa, lasciamolo perdere. No, però questo non bastava poi per fargli togliere dalla testa a loro il fatto che quella persona li metteva in discussione. Quindi Francesco ha testimoniato con la vita, ha preso un sacco, un vero e proprio sacco, ha fatto due buchi nelle braccia, dove si potevano infilare le braccia, uno in mezzo, se l'è messo, poi ha preso una corda e si è fatto il vestito così. E poi scalzo, insomma, no? Proprio il disprezzo del mondo, ha disprezzato il mondo. Ha vissuto proprio quello che San Paolo ci dice nella lettera sempre ai Galati. Non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Lui ha vissuto questo che ci dice oggi San Paolo nella lettera ai Galati. Lui ha completamente disprezzato il mondo e le cose del mondo. E ha capito, come abbiamo pregato nel Salmo 13, nel Salmo 13 abbiamo pregato: sei tu, Signore, l'unico mio bene. San Francesco ha capito che l'unico suo bene era il Signore, che tutto ciò di cui aveva bisogno era il Signore, solo il Signore e nessun'altra cosa. E infatti, facendo questo, ha imparato ad amare, perché, come dicevamo prima, per forza che le persone non sono capaci di avere un amore duraturo, non osano neanche immaginare un amore eterno. L'amore eterno non esiste, questa è la cultura del mondo di oggi, l'amore eterno non esiste. Quindi nessuno è garanzia per noi e noi non siamo garanzia per nessuno, quindi è un mondo finito in pratica. Se nessuno è garanzia per gli altri e gli altri non sono garanzia per lui, è un mondo finito, dove non ci si può fidare di nessuno, dove diventa veramente inutile fidanzarsi, diventa inutile sposarsi, diventa inutile fare una famiglia. Se l'amore non esiste, su che cosa fondi la tua famiglia? Su che cosa fondi il tuo rapporto? Su qualcosa di determinato? No, devi fondare una cosa su qualcosa che dura, che rimane. E allora questo può venire solo da un cuore trasformato in Cristo, perché l'amore vero lo conosci in Cristo. È questo che manca all'uomo corrotto dal peccato, è questo che manca all'uomo che ha perso l'amicizia con Dio, l'amore. Questo gli manca, per questo che siamo malati, per questo che abbiamo problemi psichici, per questo che non stiamo in pace, per questo che non ci sentiamo sempre insoddisfatti, per questo che non ci sentiamo mai realizzati. Perché? Perché manca quello che è il fondamento per la nostra vita. Quando la vita viene vissuta in funzione dell'amore, allora la nostra vita è una vita vissuta veramente nella pienezza, perché chi ama crea, chi ama dona, chi ama è capace a donare con gioia, chi ama è capace di dare senza interesse, ma solo per la gioia di donare, di vedere felici gli altri. Invece no, la nostra società ci insegna che tu devi dare per ricevere. È uno scambio, sono compromessi. Ovviamente certo che diventiamo ciechi di fronte a un povero, perché un povero non ci può dare niente. Allora qualche volta qualcuno per mettersi al posto della coscienza dà 10 centesimi, 50 centesimi al povero e ha fatto la sua carità. Ha fatto il suo gesto di carità che gli ha messo al posto della coscienza, ma manco tanto. Non manco tanto, perché anche quei poveri che noi incontriamo ci giustifichiamo sempre dicendo ma chissà se è vero, se non è vero. Quando uno ti dà, quando uno ti chiede tu dagli, se poi non è vero sono problemi suoi, non tuoi. Il tuo problema è che uno ti sta chiedendo e tu non gli dai. Non è se è vero che ha bisogno o meno. Quando uno ti chiede tu dai. Se poi non è vero che ha bisogno sono problemi suoi, non tuoi. Noi dobbiamo essere liberi di essere capaci di dare, senza chiederci se è vero, se non è vero. Quelli sono immediatamente dei meccanismi che scattano dentro di noi per fare in modo che ci rinchiudiamo nel nostro egoismo, per pensare solo a noi stessi. San Francesco ha capito tutte queste cose e allora ha fatto che tagliare netto con il mondo, con la mentalità del mondo, e ha disprezzato il mondo, perché se stai con il mondo sei sotto il gioco di Satana, perché Satana è il principe di questo mondo. E San Francesco l'aveva capito molto bene. Aveva capito che la sua libertà stava nell'amare Dio al di sopra di tutto, per mettere tutto nel suo cuore e considerare tutto e dare importanza a tutto. Se no, se tu non hai Dio al primo posto nel tuo cuore, non potrai metterci mai nessun'altra cosa nel tuo cuore. Non potrai mettere niente che abbia importanza. Ma sono solo delle cose che compensano. Tempo determinato, fino a quando ti serve, fino a quando ne senti il bisogno, fino a quando ti appagano, quando poi non hai bisogno, quando poi non ti appagano più, allora non servono più, perché non sono state mai messe nel cuore, dandogli una vera importanza. Allora, questa è una messa appunto di guarigione, di liberazione. La prima cosa che deve essere guarita, cari fratelli e care sorelle, è il nostro cuore e la nostra mente, formata male, da un'educazione sbagliata, che non è che arrivi tanto dalla nostra famiglia, ma arriva dalla società, arriva dal mondo, perché le nostre famiglie, poi d'altronde, essendo formate nel mondo, ragionano come il mondo, mica possono ragionare come il cielo, ragionano come il mondo, ragionano non secondo i criteri del Vangelo. Quindi noi siamo formati dal mondo, così come sono stati formati dal mondo i nostri genitori, i nostri nonni, tutte le persone che ci hanno circondate nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza. E quando noi ci convertiamo o facciamo un passo per convertirci, un passo per dare uno sbocco nella nostra vita, ecco che immediatamente ci accorgiamo come i primi ostacoli arrivano proprio da dentro la nostra casa spesso. Perché? Perché il Signore l'ha detto, non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la spada. Ci saranno figli contro genitori e genitori contro figli. È scritto nel Vangelo, l'ha detto il Signore. Quindi la pace che Gesù porta, la porta nei cuori, e questa pace può regnare nei cuori, ma nei cuori che sono in comunione in Cristo. Allora perché nella famiglia è possibile l'armonia? Perché tra i coniugi è possibile l'armonia? Perché i due cuori dove regna Cristo sono cuori colmi di pace, sono cuori colmi di amore, e quindi c'è l'armonia. Quell'armonia che il mondo cerca, appagandolo con, che ne so io, facendo delle crociere, delle ferie, chissà dove. Poi quando tornano sono peggio di prima, no? Sono ancora più tristi, ancora più demotivati. Perché? Perché non c'è qualche cosa che possa compensare a un'altra cosa che è importante che ci sia dentro di noi. Non c'è, non possiamo sostituire. Non è che dice a uno gli manca il cervello e tu gli metti un polmone, questo non lo puoi fare, è impossibile. Se uno gli manca il cervello si spera che gli cresca, insomma, il cervello, non gli puoi mettere un altro organo dentro. Ecco, allora, se non c'è l'amore di Dio dentro di noi, se non abbiamo la pace di Dio nel nostro cuore, non può essere un'altra cosa che compensa queste cose. Deve essere quello. Non ci può essere un'altra cosa che compensa. Gli uomini invece, siccome sentono questa carenza, sentono tutti, anche quelli che dicono di essere atei, anche quelli che dicono che non hanno bisogno di Dio, no? Ma anche quelli la sentono questa carenza e la fanno notare, anche se loro pensano di no, la si nota molto, no? Ah, io sono questo, e diventa loro, io faccio questo, io faccio quello, io faccio quell'altro. Poi, dopo tutto questo dare pubblicità al loro ego, al loro io, no? Poi, pom! Finiti, dopo che hanno speso le ultime loro forze per dimostrare che loro sono qualcuno, poi sono quelli che crollano prima degli altri, no? Invece no, come ho detto all'inizio, il vero cristiano è quello che riconosce quello che è, di aver bisogno di Dio, di aver bisogno dei propri fratelli. E non solo noi abbiamo bisogno dei nostri fratelli, ma anche i nostri fratelli hanno bisogno di noi. Il cristiano vive una dimensione dove c'è una donazione vicendevole, dall'uno all'altro. Non esiste che io ho delle capacità e quindi ho delle capacità o delle qualità e gli altri non ce le hanno, no? Ognuno deve dare la sua parte. Quello che posso dare io al mio fratello me lo può dare un altro mi darà un'altra cosa. E quello che i miei fratelli possono dare a me, nessun altro me lo può dare. Quindi tutti sono importanti. Ecco la collocazione nel nostro cuore delle persone nel modo giusto, imparare ad amarle e ad apprezzarle, questo è importante, perché se non siamo capaci a fare questo non saremo mai capaci a amare Dio, e questo ce lo dice la parola di Dio, no? Se non ami il fratello che vedi, come fai ad amare Dio che non vedi? È impossibile. Tanti decantano il loro amore a Dio e poi dimostrano di non avere amore a Dio, amore verso Dio, perché non ce l'hanno verso il loro prossimo. Ecco, quindi quando noi vediamo queste mancanze d'amore, noi abbiamo questa mancanza, vuol dire che non c'è il Signore. Vuol dire che non c'è il Signore. Però che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare giudici? Dobbiamo semplicemente fare in modo che le persone si aprano. Ma principalmente dobbiamo aprirci noi completamente. Non dobbiamo aprire una fessura del nostro cuore al Signore, dobbiamo spalancarlo. Perché fin quando abbiamo riserve, Dio non entra in un cuore che ha delle riserve. Dio se ne sta al suo posto fino a quando non vede che noi abbiamo fiducia di Lui, ci siamo abbandonati al suo amore. Quando Dio vede questo, vede le porte spalancate nel nostro cuore, allora Dio entra nel nostro cuore. Ed è questo che San Francesco ci dice oggi. Ed è questo che San Francesco dice alla Chiesa di oggi, nella quale lui è stato mandato per ricostruirla perché era in rovina. E oggi è più in rovina dei suoi tempi, forse. Oggi è più in rovina dei suoi tempi. Se ai tempi di San Francesco ce n'era bisogno di uno che la restaurasse, ai giorni di oggi ce ne vogliono 100, ce ne vogliono 1000. Di San Francesco, Pensate che San Francesco ha dovuto vivere anche sicuramente la sofferenza di essere a un certo punto allontanato dai suoi stessi primi discepoli. A un certo punto, quando c'è stata l'approvazione della Chiesa alle regole, San Francesco non voleva fare regole, sapete, non voleva scrivere regole. Quando gli hanno detto, ma quelli sono le regole, ha preso un foglio e ha copiato le beatitudini. ha preso dei passi del Vangelo, dice, queste sono le nostre, no, devi fare delle regole, ma, dice, ma questa è la mia regola, non ne ho altre. L'hanno costretto a fare delle regole. Appena hanno approvato le regole, i suoi primi discepoli hanno detto, adesso te ne puoi andare, non abbiamo più bisogno di te. Quindi per quello anche che è molto vago qui Messale quando dice fu ispiratore e padre delle famiglie, al plurale religiose, maschili e femminili, che da lui prendono il nome. Infatti di francescani oggi ce ne sono una infinità di ordini francescani, non ce n'è uno solo, perché poi nonostante abbiano, diciamo, rinnegato il loro padre fondatore, poi appena lui è morto sono anche poi ulteriormente divisi. Quindi vedete, anche l'apparenza di essersi messi alla sequela di Francesco e poi non vivere lo spirito di Francesco non ha senso. Non basta l'appartenenza esteriore, ci vuole l'appartenenza interna. Non basta mettersi un abito e dire, ecco, io sono... No, tu sei niente, intanto, no? Perché quando hai a che fare con le gerarchie, io sono, no? Io sono, io posso dire, io posso fare... No? C'è quel senso di onnipotenza, no? Ma un uomo che veramente coglie il senso della vita e della vita vissuta nel modo cristiano capisce di essere solo un servo inutile, veramente, come dice la Sacra Scrittura, come ci insegna il Vangelo. Siamo servi inutili. Perché? Perché siamo qui per dare una testimonianza, per lasciare un segno nel mondo, ma non per essere dittatori, per essere... No, noi siamo qui per servire. No? Ecco, allora quando noi vediamo il mondo che ci ostacola, quando vediamo che ci diventa difficile anche trovare una collocazione nel mondo, vuol dire allora che noi stiamo seguendo la via giusta, perché quando il mondo ci applaude, quando il mondo ci lascia spazio, quando il mondo ci dà una posizione, allora vuol dire che stiamo seguendo il mondo, e questo non ci deve rendere felici, ci deve preoccupare. Perché non si possono servire due padroni. Non si possono servire due padroni. Ce lo dice chiaro Gesù. O si amerà uno o si odierà l'altro. Allora non illudiamoci di amare Dio mentre invece siamo pienamente a servizio del mondo. Bisogna stare molto attenti. Tanti dicono di essere cristiani, di essere credenti, in realtà sono a servizio del mondo. E con la bocca dicono di essere cristiani. Anche nella Chiesa, soprattutto, soprattutto nelle alte gerarchie c'è questo problema, c'è questo problema. Allora guardiamo San Francesco e chiediamo veramente di seguire la via del Vangelo, come abbiamo pregato nella prima preghiera della Messa, nella colletta, e di unirci a Cristo nella carità e nella gioia, nella letizia. La vera gioia, cari fratelli e care sorelle, la possiamo trovare solo nel Signore. Ci possiamo sentire compensati e realizzati solo in Lui. Non sono le parole di un predicatore, di un vescovo, di un prete che ve la sta raccontando. Sono il segreto della vita. E come disse San Francesco, beato chi serve il Signore con umiltà. Perché troverà veramente la piena realizzazione del senso della sua vita. La piena realizzazione del senso della nostra vita è servire il Signore con umiltà, facendoci passo dopo passo sempre più simili a Lui, vivendo nella gioia la nostra scelta, non nella titubanza, non facendo un passo avanti e 10 indietro, un passo avanti e 10 indietro, camminare spediti, sicuri. Avere una stabilità nel nostro cammino, non permettendo a niente a nessuno di distoglierci, mai, per nessun motivo, quella che è la strada sulla quale il Signore ci ha posti e sulla quale ci ha chiamati. Siamo dato Gesù Cristo.
Sì. Sì.